File numero 12, pagina 73. In un anno, dall'estate 1942 al settembre del 1943, vi morirono almeno 1500 persone, secondo i dati più recenti documentati. Il dato più aggiornato è quello di T. Ferenc, che in Rab Arbe Arbissima riporta un elenco di 1465 persone morte. I Kovacic in Campor 1942-1943 del 1998 riporta un elenco di 1447 persone. Bozidar Jezernik in Boiza Obstanek del 1983 riporta la cifra di 1175 persone. Nel periodo immediatamente successivo alla chiusura del campo, alcune testimonianze, come quella del vescovo di Veglia, Monsignor Srebrenic, riferivano di almeno 4500 morti. Ma nell'opinione comune di sloveni e croati, in quel periodo c'era la convinzione che i morti fossero molti di più. Queste voci erano per esempio raccolte dal vescovo di Veglia, K.R.K., che in una sua lettera del 5 agosto 1943, dopo un'udienza presso il Papa, scriveva: «Ad Arbe, nel territorio della mia diocesi, ove all'inizio del mese di luglio 1942 si aprì un campo di concentramento nelle condizioni più miserabili che si possano immaginare. Morirono fino al mese di aprile a corrente, in base agli esistenti verbali, più di 1200 internati, però testimoni vivi ed oculari che cooperavano alla sepoltura dei morti affermano decisamente che il numero dei morti per il detto periodo ammonta almeno a 3500, più verosimile a 4500 e più». Il campo di Arbe e l'enorme tragedia di chi vi si svolse fu anche il risultato della concomitanza di più fattori: la fretta del generale Roatta e le difficoltà economiche e organizzative del regime fascista e del suo esercito, che imposero il ricovero degli internati in piccole tende, spesso installate dalle inesperte mani degli internati stessi, in un campo che per mesi si poté chiamare tale soltanto perché era un terreno circondato da filo spinato, ma praticamente senza cucine, con servizi igienici assolutamente insufficienti e senza tutte quelle altre strutture necessarie alla vita di così tante persone, donne, vecchi, bambini, in un piccolo spazio. Tutto questo va coniugato con il disprezzo razzista sempre dimostrato dalle autorità, sia civili sia militari, nei confronti dei popoli jugoslavi, che faceva sì che ci fosse un'assoluta non curanza delle condizioni di vita di questa gente. In seguito al secondo ciclo di operazioni nell'estate del 1942, i rastrellamenti continuavano in maniera così spietata che, nonostante l'apertura dei nuovi campi di Monigo e Chiesa Nuova e dell'immensa tendopoli di Arbe, c'era già necessità di nuovi campi. Il già citato tenente dei carabinieri De Filippis, nella sua relazione quindicinale sullo spirito e sul morale della truppa e della popolazione, in data 7 agosto 1942, metteva in evidenza le gravi conseguenze dell'affollamento dei deportati nei comandi di presidio in attesa di posti disponibili nei campi di concentramento. Continuano anche su vasta scala gli internamenti della popolazione sia a scopo protettivo che a scopo repressivo. Sulla differenza fra questi due tipi di internamento torneremo in seguito. In questi ultimi giorni però vi è stata una sosta forzata per il non completo approntamento dei campi di concentramento. Tale manchevolezza ha portato ad una grave conseguenza: il permanere presso comandi di presidio o presso il capoluogo di grande numero di internandi di ogni categoria e di ogni età e di ambo i sessi, le cui condizioni di vita disagiatissime, specie per i bambini ed i vecchi e donne incinta o puerpere, non mancano di incidere fortemente sul morale degli internandi stessi, da parte dei quali, accanto a qualche caso di filosofica rassegnazione, si intuisce acuto e sempre più intenso l'odio contro di noi. Il tono quasi profetico del tenente De Filippis contrasta con l'incapacità degli alti comandi militari di affrontare le conseguenze dei loro ordini. Così anche i campi di Monigo, Chiesa Nuova e Arbe si rivelarono ben presto insufficienti e le autorità militari decisero l'ampliamento dei campi già esistenti e la costruzione di nuovi come Renicci in provincia di Arezzo. Su questo campo CS Capogreco, Renicci, un campo di concentramento in riva al Tevere, 1942-43, Cosenza 1998. Renicci fu il campo in cui nell'autunno del 1942 vennero trasferiti i politici di Gonars. I trasferimenti avvennero anche in questo caso prima che le strutture del campo fossero terminate e gli internati passarono l'inverno nelle tende sulla nuda terra o sul cemento. Come conseguenza, almeno 160 furono i morti a Renicci in pochi mesi di fame, freddo, malattie. L'internamento e la bonifica etnica. Lo spirito della circolare 3C potrebbe essere sintetizzato nella formula che Roatta volle inserire a mo' di riepilogo del comportamento che dovevano tenere i soldati. Il trattamento da fare ai ribelli non deve essere sintetizzato dalla formula dente per dente, ma bensì da quella testa per dente. Una copia del libretto della circolare 3C si trova presso l'Institut za Novejo Zgodovino di Lubiana. Un estratto della circolare 3C è pubblicato in T. Ferenc Si ammazza troppo poco. L'internamento di massa di donne, vecchi e bambini, oltre che di uomini di tutte le categorie, fu sicuramente uno degli strumenti per attuare questa asimmetrica direttiva applicata a tutti i livelli dall'esercito italiano in Jugoslavia. Già il 18 marzo 1942, nella relazione sullo spirito e il morale delle truppe e popolazioni, redatta dai carabinieri della divisione Isonzo, venivano indicati i seguenti provvedimenti. Accertare in quali famiglie mancano da tempo dei membri allontanatisi per ignota destinazione e da presumersi per luoghi di concentramento dei ribelli. Le famiglie che non sapessero o non volessero dare notizie dei loro congiunti, arrestarle in massa e tradurle nei campi di concentramento, confiscando i loro beni. Far pubblicare sui quotidiani e far affliggere manifesti, avvertendo e diffidando tutti gli assenti a presentarsi alle nostre autorità, se desiderano la liberazione dei congiunti. La deportazione di massa aveva dunque lo scopo per i comandanti militari di togliere ai partigiani le basi logistiche e rompere, ricattando la popolazione, il loro rapporto con il territorio, ma dalla primavera estate del 1942 la politica di deportazione assunse un significato strategico, non soltanto dal punto di vista militare, ma anche politico, poiché si configurò come la soluzione più drastica, ma più efficace, per mettere in atto un programma di italianizzazione delle province annesse. Il 2 giugno del 1942 il generale Roatta così telescriveva al comando dell'undicesimo corpo d'armata. In previsione future necessità Slovenia e ad ogni buon fine, giudico necessario che vengano predisposti nel regno campi di concentramento per 20.000 persone. Propongo che case e beni rurali di ribelli vengano assegnati a famiglie dei nostri caduti e a nostri feriti nelle azioni in Slovenia, facendo tramutamenti in modo da costituire nuclei rurali tutti italiani di ex combattenti, soprattutto a cavallo linee comunicazioni e presso frontiere. Comando Super Sloda del 2 giugno 1942. Ciò che Roatta indicava di fare, tramite lo sgombero delle popolazioni e la loro sostituzione con coloni italiani, erano insomma provvedimenti che oggi si chiamerebbero di pulizia etnica. Non si può non osservare la sintonia di linguaggio fra il generale Roatta e i gerarchi fascisti di frontiera come Relli o Italo Sauro, quando delineavano il programma della bonifica nazionale della Venezia Giulia. Questo suo intendimento venne lapidariamente approvato da Mussolini nella riunione di Gorizia del 31 luglio 1942. Alla riunione partecipavano anche il maresciallo d'Italia Ugo Cavallero, i generali Ambrosio, Roatta, Robotti, Cotturi e Piccini. Così si legge nel verbale della riunione. Eccellenza Roatta, ho proposto di dare le proprietà dei ribelli alle famiglie dei nostri caduti. Duce, approvo, annunciatele pure. Verbale incontro di Gorizia tra Mussolini e gli altri comandi militari del 31 luglio 1942. Un'efficace sintesi di come i propositi di pulizia etnica delle nuove province fossero coltivati a tutti i livelli del regime, da Mussolini ai generali della Seconda Armata, dal Ministero della Guerra a quello dell'Interno, dalle autorità civili di Lubiana al segretario del Partito Fascista, e offerta nel saggio di C.S. Capogreco. Internamento e deportazione di civili jugoslavi 1941-43. In C. di Sante, a cura di I campi di concentramento in Italia, dall'internamento alla deportazione, 1940-1945, Roma 2001. Qualche giorno dopo, nella riunione di Kočevje, 2 agosto 1942, il generale Robotti così comunicava queste direttive del duce ai suoi comandanti di divisione. Non limitarsi negli internamenti. Le autorità superiori non sono aliene dall'internare tutti gli sloveni e mettere al loro posto italiani, famiglie dei feriti e caduti italiani. In altre parole, far coincidere i confini razziali con quelli politici. Anche quest'ultimo era un concetto già sviluppato dal fascismo di frontiera e non era diffuso soltanto tra fascisti e generali del confine orientale, ma era perfettamente condiviso anche a Roma, che vi vedeva in maniera molto pragmatica uno strumento per risolvere definitivamente il problema dell'esistenza degli slavi delle nuove province nel quadro del nuovo ordine dopo la vittoria, come spiegava un promemoria del Ministero dell'Interno dell'agosto 1942. L'autorità militare limita la sua competenza alle operazioni di sfollamento e di concentramento, mentre al Ministero dell'Interno spetterà ben presto il non lieve compito della distribuzione nel territorio nazionale delle popolazioni concentrate. I campi di concentramento che stanno sorgendo per conto delle autorità militari e quelli che dovranno sorgere, sia per conto delle autorità militari che per conto del Ministro dell'Interno, avranno solo funzioni di smistamento, funzioni tanto più necessarie quanto più grande e più rapido sarà il processo di sfollamento. Le incalzanti necessità contingenti non devono far perdere di vista il problema del domani, sarebbe augurabile che a guerra finita questo non indifferente lavoro fosse non soltanto ultimato nella sua procedura, ma fosse definitivamente risolto nel quadro del nuovo ordine che dovrà anche al nostro paese dare dei nuovi territori rapide possibilità di raggiungere tutti gli obiettivi politici, sociali ed economici, senza interruzioni ed ostacoli di sorta. Se questo era il piano strategico del nuovo ordine, che prevedeva da parte di Roatta la deportazione dalla provincia di ben 30.000 persone, cioè il 10% della popolazione, ordine che Roatta diceva di aver avuto direttamente dal Duce, da parte sua Emilio Grazioli, il 24 agosto 1942, prospettava al Ministero dell'Interno queste raccapriccianti possibili alternative per la provincia di Lubiana. A. Il problema della popolazione slovena può essere risolto nei seguenti modi. 1. Distruggendola. 2. Trasferendola. 3. Eliminando gli elementi contrari, attuando una politica dura, però di giustizia e di avvicinamento, onde creare le basi per una proficua e leale collaborazione prima e possibilità di assimilazione poi, che però solo col tempo si potrà realizzare. Occorre quindi stabilire quale linea di condotta si intende seguire. B. Per l'internamento in massa della popolazione, procedere secondo il piano prestabilito, che possa avere uniforme applicazione in tutti i territori della provincia. Meglio costituire campi di lavoro anziché campi di internamento dove si ozia. C. Per la sostituzione con la popolazione italiana di quella slovena occorre stabilire 1. Dove deve essere trasferita la popolazione slovena? 2. Dove essere presa la corrispondente popolazione italiana, facendo presente che è più adatta a quella settentrionale e centrale? 3. Se si intende italianizzare innanzitutto una fascia di frontiera, stabilendone la profondità, 20-30 km. 4. Se si intende invece trasferire tutta la popolazione slovena, in tal caso sarebbe opportuno iniziare dalla zona slovena a cavallo del vecchio confine. Dunque potere militare e potere civile, nonostante le differenti vedute in altri settori, avevano gli stessi progetti per quanto riguardava i destini delle province annesse. Se i progetti di sostituzione della popolazione non poterono essere attuati in maniera corrispondente alle intenzioni, non è a causa di ripensamenti o di mancata esecuzione di ordini da parte di qualcuno, ma fu dovuto da una parte alle difficoltà di mezzi e logistiche, insomma agli scarsi mezzi che l'esercito aveva a disposizione, dall'altra alla ferma opposizione dei partigiani e all'efficacia della guerriglia, che contrastò in tutti i modi questi progetti, e infine alla capitolazione dell'esercito italiano dopo l'8 settembre. Infatti è utile qui ricordare, argomento che verrà sviluppato in seguito, che la caduta del fascismo il 25 luglio del 1943 e la formazione del governo Badoglio non modificarono in nulla il comportamento dell'esercito e delle autorità italiane nei territori occupati e annessi. Stragi e deportazioni continuarono da parte dell'esercito e delle autorità di polizia fino al momento dell'armistizio. Fine del file numero 12, pagina 79.